Mautino, non so,
Cosa?
Ma hai Nobel quest'anno?
Ah, Sì, non proprio i nostri Nobel preferiti della storia, possiamo dire.
Non i nostri Nobel preferiti della storia di ciolona scienza, sono d'accordo, però del resto i Nobel sono desideri chiusi in fondo al cuore e quindi non sempre arrivano quelli che desidereresti, ma ci sono comunque delle cose interessanti da raccontare anche a questo giro.
Eh sì, soprattutto perché si tratta di tre premi Nobel che, insomma, sono stati dati a delle ricerche non proprio notissime al di là dell'ambiente scientifico e quindi per noi vuol dire più lavoro, ma anche forse più divertimento nel trovare il modo di parlare di cose complicatissime come la meccanica quantistica o la chimica dei composti organometallici.
Esatto, esattamente, però anche la possibilità di imparare qualcosa di nuovo che non guasta mai. E allora infiliamoci dritti in questa puntata che è soprattutto dedicata ai premi Nobel e parleremo di sistema immunitario sotto controllo, di tunnel quantistici, di spugne molecolari e poi ancora di leggi contro l'obesità. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
E allora iniziamo col primo, rigorosamente in ordine cronologico, cioè quello che è stato assegnato lunedì, che è il premio Nobel per la medicina, che è stato appunto assegnato a Mary Brunko, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per gli studi sui meccanismi di tolleranza immunitaria che impediscono al sistema immunitario di attaccare i tessuti dell'organismo.
Il primo ad aver saputo del Nobel è stato il giapponese Sakaguchi, che era al lavoro. Brunko a quell'ora dormiva, mentre invece Ramsdell l'ha saputo solo alcuni giorni dopo, quando la moglie ha finalmente trovato campo e acceso il cellulare, trovando centinaia di messaggi da amici, parenti, che gli chiedevano anche «ma dove siete?».
Eh sì, dove erano? I due erano in viaggio negli Stati Uniti sulle montagne rocciose in direzione Montana da Seattle, attraversando l'Idaho, che sono dei posti abbastanza dimenticati, possiamo dirlo, nei quali il cellulare prende raramente e non si vede un centro abitato per centinaia di chilometri. Ramsdell aveva addirittura messo il telefono in modalità aereo perché ha detto che quando in vacanza vuole staccare del tutto e di sicuro non si aspettava di ricevere quella notizia dalla Svezia. Del resto non è che tutti gli anni a ottobre puoi stare lì col telefono in mano aspettando che ti chiamino, no?
Anche quando sono andata io da quelle parti il mio telefono non prendeva, ma non ho vinto il premio Nobel, anzi non mi ha proprio cercata nessuno. Comunque i tre scienziati sono stati premiati per aver svelato come il corpo previene gli attacchi accidentali contro le proprie cellule e come le malattie autoimmuni insorgono quando questo processo fallisce. Il loro lavoro ha già portato allo sviluppo di trattamenti sperimentali per il cancro e per le malattie autoimmuni.
E allora, il sistema immunitario, breve ripasso, protegge l'organismo dai microbi invasori con l'aiuto dei linfociti T, che sono dei globuli bianchi che combattono le infezioni. Ogni cellula T ha dei recettori specifici che riconoscono le proteine di microbi ostili o di altre minacce e poi contribuiscono ad attaccarle. Tuttavia però il processo che genera queste cellule può produrre anche dei linfociti T che sono autoreattivi, cioè quindi dei linfociti che sono capaci di riconoscere e attaccare le cellule dell'organismo stesso. Se questi linfociti sopravvivono, quindi questi un po' agguerriti contro il nostro stesso organismo, si possono causare dei gravi danni ai tessuti e agli organi, ovviamente, no? Perché attaccano le loro cellule.
Negli anni Ottanta del secolo scorso gli scienziati sapevano già che almeno parte di questo problema poteva essere evitata grazie al timo, non la pianta, ma quell'organo che elimina le cellule T, appunto autoreattive, durante la loro formazione. Questo meccanismo è noto come tolleranza centrale. Restava però irrisolto un punto, cioè come vengono controllate le cellule T pericolose, quelle che descrivevi tu, Megnetti, che sfuggono al controllo del timo. In altre parole, come fa il sistema immunitario a evitare di attaccare le cellule sane dell'organismo?
Era una bella domanda e negli anni 70 e 80 Shimon Sakaguchi studiò a fondo il timo. Sapeva che la rimozione del timo nei topi appena nati causava delle gravi malattie autoimmuni. In teoria il timo avrebbe dovuto completare la sua funzione nei primi giorni di vita, ma quando in un esperimento i suoi colleghi lo rimossero 3 giorni dopo la nascita dei topi, questi svilupparono comunque una risposta immunitaria che era anomala, attaccando i loro stessi organi.
Dopo oltre un decennio di ricerche, Sakaguchi scoprì che il timo non eliminava tutte le cellule nocive, alcune riuscivano a sopravvivere. Tuttavia l'organismo possedeva una sorta di sistema di riserva, quindi un gruppo di cellule immunitarie in grado di tenere sotto controllo le cellule autoreattive.
E quindi Sakaguchi dimostrò che l'iniezione di cellule T da topi sani, che avevano il timo, in topi privi di timo, preveniva la malattia autoimmune. Queste cellule protettrici furono poi identificate come una nuova classe di linfociti T, caratterizzati dall'espressione di una proteina che si chiama CD25. E possiamo dire che è una specie di segnale di riconoscimento, come fosse un berretto colorato o una coccarda, che ci aiuta a distinguere i linfociti di un tipo da quelli poi di un altro.
Nel 1995 Sakaguchi pubblicò sul Journal of Immunology la descrizione di queste cellule, queste qui aiutanti, che chiamò linfociti T regolatori o Treg. In questi giorni si è sentita molto, no, questa espressione. Sono cellule necessarie per impedire ad altre cellule immunitarie di reagire contro i tessuti dell'organismo. Io, Megnetti, me li immagino un po' come il servizio d'ordine alle manifestazioni.
Beh, una cosa di attualità, sì.
Sebbene la scoperta inizialmente suscitasse un po' di scetticismo da parte della comunità scientifica, le cellule Treg furono poi riconosciute come fondamentali per la tolleranza periferica. Prima abbiamo parlato di quella centrale, questa è quella periferica, quindi il meccanismo che mantiene in equilibrio il sistema immunitario dopo la maturazione dei linfociti T.
E più o meno nello stesso periodo troviamo gli altri due vincitori del Nobel, Mary Brunkow e Fred Ramsdell, che presso la società biotecnologica Celltech Kieroscience, nei pressi di Seattle, quindi negli Stati Uniti, stavano studiando un ceppo di topi definiti scurfy, cioè affetti da una grave malattia autoimmune. In pratica gli veniva la pelle squamosa, la milza gli si ingrossava e quindi poi avevano anche una vita decisamente breve.
La malattia colpiva solo i maschi, suggerendo che la mutazione responsabile fosse localizzata sul cromosoma X. Negli anni 90 Brunkow e Ramsdell identificarono la mutazione nel gene FOXP3, che codifica per un fattore di trascrizione, quindi una proteina che regola l'attività di altri geni. Questa mutazione è responsabile negli esseri umani di una rara malattia autoimmune, la sindrome IPEX, che provoca delle eruzioni cutanee e dei gravi danni agli organi nei bambini maschi. Senza FOXP3 i linfociti T regolatori non si formano e il sistema immunitario perde la capacità di frenare i propri attacchi, quindi perde il servizio d'ordine alla manifestazione.
E le scoperte dei tre ricercatori si fusero poi rapidamente, spesso poi si congiungono queste cose. Quindi Sakaguchi dimostrò che FOXP3 è indispensabile per lo sviluppo e la funzione delle cellule T regolatorie. Attivando l'espressione di questo gene era quindi possibile trasformare altri linfociti T in Treg, e queste scoperte hanno definito l'esistenza di una tolleranza periferica che si affianca a quella centrale mediata dal timo. Quindi in sostanza abbiamo un servizio ulteriore di sicurezza per evitare che le cellule impazziscano.
Le cellule T regolatorie sono oggi riconosciute come le principali responsabili del mantenimento dell'equilibrio immunitario e spengono le risposte quando la minaccia è passata. Il bilanciamento però è cruciale, perché troppa attività regolatoria invece favorisce i tumori, mentre invece troppa poca provoca l'autoimmunità e quindi deve essere giusta.
Eh sì, e le scoperte di Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi hanno rivoluzionato l'immunologia e hanno poi aperto anche delle nuove prospettive terapeutiche. Facciamo degli esempi. In ambito oncologico i tumori sfruttano le cellule T regolatorie per proteggersi dal sistema immunitario, insomma cercano di nascondersi in questo modo. Quindi se tu provi a ridurre la presenza di queste cellule T regolatorie puoi rendere più efficaci le immunoterapie, perché così il sistema immunitario saprà dove andare a colpire. Ci sono poi altri esempi che si possono fare, sono quelli legati alle malattie autoimmuni, quindi dove invece il sistema immunitario, che appunto attacca parti del nostro organismo, se in questo caso si stimola la produzione di Treg, si può aiutare a ridurre gli attacchi ai tessuti sani. E poi ancora ovviamente i trapianti d'organo, no? Quindi tutta la questione del rigetto degli organi che non vengono riconosciuti dall'organismo che li riceve. In questo caso anche potenziare le Treg può limitare il rigetto.
E quindi, come dicevamo, ci sono diversi studi clinici in corso, alcuni sono condotti proprio dalla stessa Sonoma, l'azienda fondata da Ramsdell, che sta sviluppando delle cellule Treg ingegnerizzate per attenuare l'infiammazione o modulare la risposta immunitaria. Sono studi ancora in corso e, come ha detto Sakaguchi in un'intervista che ha rilasciato subito dopo l'annuncio del premio Nobel, servirà ancora molto tempo e molto lavoro per vedere poi i risultati concreti.
I remember that we got invited to various conferences to give talks on this work. So it was clear to us that people appreciated what we had done. I think that the sort of ongoing significance for the following 40 years, I think we didn't have the remotest idea that that would happen.
Avete appena sentito la voce di John Clark, che è stato uno dei tre premiati martedì scorso con il Nobel per la fisica insieme a Michel Devoret e a John Martinis per, e qua citiamo testualmente l'Accademia dei Nobel, la scoperta dell'effetto di tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico.
Ecco, allora non scappate, proviamo a farci insieme un'idea di che cosa significa questa roba qua.
Esatto, e considerate che, come diceva Clark nel pezzetto di intervista che avete appena sentito, i tre premiati 40 anni fa venivano invitati a conferenze e convegni per parlare della loro scoperta, ma non avevano la minima idea del significato che tutto questo avrebbe assunto molti anni dopo, arrivando perfino a ricevere il Nobel per la fisica. E il loro lavoro è stato in effetti prezioso per tantissime applicazioni, a cominciare dai computer quantistici. Ma anche in questo caso andiamo con ordine e partiamo dall'inizio.
Piccolissimo ripasso. La fisica quantistica, e ovviamente i fisici in ascolto siano clementi, la fisica quantistica può essere definita in tantissimi modi, ma per cosa dobbiamo raccontarvi oggi, diciamo che descrive i fenomeni microscopici su ordini di grandezza che riguardano le singole particelle. Possiamo quindi distinguerla dalla fisica classica, che in generale si occupa dei fenomeni macroscopici, che comprendono invece un grande numero di particelle, quindi quantistico piccolo, classico, grande.
Sì, allora detta ancora più terra-terra, una palla da calcio è formata da un'enorme quantità di molecole e presa come singola entità non mostra effetti della meccanica quantistica. Se dai un calcio contro il muro ci va a sbattere contro i rimbalzi, insomma. Quello ci
ammesso che becchi la palla, Megnetti.
Esatto, potremmo avere le nostre belle difficoltà anche con questo. Comunque, a differenza di una palla da calcio, una singola particella a volte può attraversare direttamente una barriera e quindi apparire dall'altra parte. Insomma, non rimbalza come fa la palla sul muro. E questo fenomeno viene chiamato tunneling o effetto tunnel quantistico. E qui le cose diventano interessanti.
Sembra un po' una cosa magica, ma c'entra la scienza, tanto che questo fenomeno è noto da circa un secolo e viene usato per definire il modo in cui una particella subatomica, come per esempio un elettrone, può attraversare una barriera energetica anche se non ha energia a sufficienza per superarla secondo le leggi della fisica. In meccanica quantistica le particelle non sono solo delle palle da calcio, si comportano anche come un'onda, ovviamente non un'onda del mare, ma un'entità astratta che non descrive la posizione precisa della particella, ma descrive la probabilità di trovare la particella in un certo luogo o con determinate proprietà in un dato momento.
E quindi, nel momento in cui una particella incontra la barriera, l'onda non si ferma di colpo come fa una palla contro il muro, ma decade esponenzialmente, cioè diventa sempre, sempre più debole all'interno della barriera stessa che ha incontrato. Se questa barriera a livello atomico è estremamente sottile, c'è una probabilità molto piccola, ma non nulla, che l'onda non si estingua completamente prima di raggiungere l'altra parte della barriera. Se l'onda quindi sbuca dall'altra parte, significa che c'è una probabilità che è diversa da zero di trovare la particella al di là della barriera. Fa un po' girare la testa.
Proviamo a ridirlo un po' con l'accetta per dare l'idea. La particella non scava un buco come potrebbe fare una palla da calcio tirata fortissimo nella rete della porta, stile Holly e Benji, e qui parliamo a quelli che hanno più o meno la nostra età, però è la sua natura ondulatoria e probabilistica a consentirle di passare al di là senza rompere nulla, quindi prima di qua e poi va di là e non buca la rete.
L'effetto tunnel quantistico, che è questo che abbiamo appena descritto, è una parte importante del decadimento radioattivo, ma è anche un fenomeno essenziale per permettere alle stelle di bruciare, o ancora è importante per far funzionare le schedine di memoria che usiamo nei nostri dispositivi elettronici, che tutto sommato vi consentono anche di ascoltare Ci vuole una scienza. E poi, ovviamente, questo fenomeno viene anche sfruttato per produrre i microscopi elettronici a scansione, cioè quelli che vedono a livello atomico. Insomma, serve a un sacco di cose una volta che capisci come funziona.
E non è facile capirlo. Quindi, essendo così importante, verso la metà degli anni Ottanta, Devoret, Clark e Martinis si chiesero: ma possiamo riprodurre il tunnel quantistico su sistemi più grandi? Metti mai che poi si possa usare anche per altro, si devono essere detti.
Esatto, erano molto intraprendenti. Allora, per farlo, costruirono un particolare circuito basato sui superconduttori, nel quale gli elettroni non si comportano come singole particelle, ma si uniscono in coppie. E in questo modo queste coppie possono passare più ordinatamente dentro lo stesso superconduttore, quindi senza che ci sia resistenza. Sono un unico ente quantistico coerente che è descritto da una sola funzione d'onda che si estende su tutto il circuito. I tre ci misero poi in mezzo una barriera, ovviamente dentro questo superconduttore, e scoprirono che calibrando l'energia che davano al sistema si poteva fare in modo che gli elettroni superassero la barriera proprio grazie all'effetto tunnel. Insomma, gli avevano messo un ostacolo e poi hanno visto come superavano l'ostacolo.
Nel circuito superconduttore di Devoré, Clark e Martinis l'energia non poteva variare in modo continuo come una rampa, ma solo a livelli discreti, quindi come i gradini di una scala. Questa è una proprietà fondamentale del mondo quantistico. Dimostrare che un circuito così grande ha dei livelli energetici quantizzati, si dice così, ha confermato che si comportava davvero come una sorta di particellona, una particella artificiale gigante.
Ora, noi ce la siamo cavata con poche frasi e facendola relativamente semplice, però ottenere quel risultato non fu ovviamente banale, se no non beccavano il Nobel, e richiese molti test, soprattutto poi per tenere in considerazione la componente di casualità dovuta alla fisica quantistica che vedevamo prima. Quello che fecero, che in sostanza poi è valso il Nobel per la fisica di quest'anno, fu riprodurre un comportamento quantistico a livello macroscopico, quindi su un oggetto che è tangibile, che puoi tenere in mano come un circuito elettrico, e non a livello microscopico dove invece non vedi niente. In questo modo dimostrarono che le leggi della meccanica quantistica non riguardano solo atomi e particelle singole, ma possono influenzare anche dei sistemi che sono più complessi, come appunto il loro circuito sperimentale. In questo modo aggiunsero anche un pezzo poi importante non solo alla conoscenza della fisica quantistica, ma anche allo sviluppo di alcune applicazioni tecniche, come dicevamo prima.
Se oggi si parla tanto di computer quantistici, quindi di computer estremamente più potenti di quelli di cui disponiamo, eppure difficilissimi da realizzare, ve ne abbiamo anche parlato in alcune puntate, e parte del merito è proprio del lavoro di Devoré, Clark e Martinis.
Ora, ovviamente ci sono degli schemini, delle immagini online che potete andare a cercare, che vi aiutano a visualizzare un po' meglio l'idea di questo circuito, di come gli elettroni si ordinano al suo interno e saltano da una parte all'altra. Quello che però possiamo fare alla fine di questo blocco mautino, forse provare a ricapitolare in poche frasi che cos'è stato questo Nobel per la fisica.
Ci proviamo. Allora, il premio Nobel per la fisica di quest'anno è stato assegnato a questi tre ricercatori che con il loro lavoro hanno mostrato quanto può essere grande un sistema che mostra ancora degli effetti quantistici e quindi non legati strettamente a quella che chiamiamo fisica classica. Per farlo hanno messo a punto un circuito elettrico grande più o meno come il palmo di una mano e hanno dimostrato che anche in questo caso un oggetto si comporta secondo le leggi della meccanica quantistica. In questo modo hanno osservato dei fenomeni tipici del mondo subatomico, quindi dei processi che avvengono a scale inferiori rispetto a quelle degli atomi.
Oh, e dopo aver sudato le psette proverbiali camicie per raccontarvi il Nobel per la fisica, a questo punto finiamo questa maratona dei premi Nobel scientifici con quello per la chimica, che devo dire rispetto a quello di poco fa sembra quasi una passeggiata, no Mautino?
La chiave sta tutta in quel quasi. Intanto possiamo dire che questa volta i chimici non sono stati scontentati, non si possono lamentare rispetto ad altre occasioni in cui il Nobel era andato a scoperte prettamente di biochimica, di biologia, che piace un po' meno ai puristi della chimica, anche se poi da raccontare sono un po' più divertenti per noi.
Ecco, questo di sicuro, ma poi la domanda di fondo è: sono mai davvero contenti i chimici sempre alla ricerca della frontiera successiva? Non si accontentano mai, giustamente.
Sono inquieti, diciamo. Il Nobel di quest'anno per la chimica è stato assegnato per un'importante scoperta nell'ambito della chimica dei materiali, fatta da tre ricercatori, il giapponese Susumu Kitagawa, l'inglese Richard Robson e il giordano Omar Yagi, per, qui citiamo testualmente dall'annuncio dell'Accademia, per lo sviluppo dei reticoli metallorganici, quelli che vengono più familiarmente chiamati MOF, M-O-F, familiarmente dai chimici, quindi non è che se ne parli tantissimo fuori da certi giri.
No, infatti, però sono dei materiali cristallini che secondo diversi esperti avranno un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, perché possono essere usati per fare tantissime cose. Per esempio sono stati sperimentati per ricavare l'acqua dall'aria del deserto, oppure per catturare l'anidride carbonica dell'atmosfera e ancora per immagazzinare gas tossici.
Potete immaginarvi questi MOF come una specie di spugna molecolare che può catturare, separare, appunto immagazzinare delle sostanze a livello microscopico. Le loro strutture hanno delle cavità che offrono dal punto di vista molecolare un'enorme superficie tale da renderli molto adatti per conservare oppure filtrare delle sostanze. In quelle cavità ci puoi mettere gas che non vuoi che vadano a finire dove non devono, oppure dei sistemi per filtrare certe sostanze.
E allora vediamola un po' la storia dietro questi Nobel. Quella dei MOF iniziò circa 40 anni fa, quando Robson, che è uno dei tre premiati di questa settimana, stava lavorando con quei modellini di legno che si usano per costruire le molecole, no? Quelli fatti da sfere, appunto, di legno e poi dei legnetti che rappresentano i legami chimici. Qui anche, ovviamente, rapido ripasso, ricordiamo che più atomi messi insieme in una forma organizzata determinano poi una molecola. Le palline hanno dei fori in questi modelli che sono diversi a seconda dell'atomo che viene rappresentato dalla pallina stessa, sennò i modelli non rispecchierebbero fedelmente la struttura che si vuole rappresentare.
Esatto, e Robson aveva tra le mani palline e legnetti e quindi si chiese: ma ci sarà un modo per collegare insieme diversi tipi di molecole sfruttando le proprietà degli atomi? E qui serve un altro breve ripasso. In chimica ci sono due modi principali per costruire materiali solidi: legare atomi con atomi oppure molecole con molecole. Robson voleva provare a fare una cosa diversa, e cioè a usare le regole del legame degli atomi per unire intere molecole in modo solido e ordinato.
E allora per farlo si ispirò ai diamanti, non perché gli piacciono tanto i gioielli, ma perché sono formati da un materiale che è molto compatto, no? Dove ogni atomo di carbonio si lega ad altri 4 atomi sempre di carbonio, in modo appunto molto ordinato. L'idea di Robson era di usare altri mattoncini al posto del carbonio per ottenere un risultato simile, e dopo un po' di tentativi capì che poteva usare gli ioni di rame, cioè degli atomi con una carica positiva che producono 4 legami proprio come il carbonio nel diamante, e ai quali poteva poi legare una molecola organica con 4 estremità. Altri chimici pensavano che in questo modo sarebbe venuto fuori più che altro un groviglio inutile di molecole e ioni, e invece fu lì l'intuizione di Robson, perché riuscì a dimostrare che l'affinità nei legami era tale da portare le varie componenti ad assemblarsi in una struttura che invece era ordinata.
Un MOF è per sempre, potremmo dire. Comunque, spiegata in altri termini, Robson aveva ottenuto il primo MOF della storia e stava aprendo nuove importanti opportunità di ricerca nella scienza dei materiali. Sfruttando il concetto di base, c'era la possibilità di produrre MOF molto diversi fra loro e per varie funzioni. Il tutto andava però perfezionato in modo da avere delle strutture stabili e affidabili, ed è a questo punto che arrivano Kitagawa e Yagi, gli altri due premiati, che negli anni 90 iniziarono a lavorare per produrre MOF che fossero non solo stabili ma anche flessibili, per adattarsi meglio a ciò che dovevano assorbire oppure trattenere.
Uno dei risultati più importanti fu annunciato dallo stesso Yagi nel 1999, quando realizzò il MOF-5, che è un materiale stabile e con grandi spazi al suo interno che può essere impiegato per assorbire quindi grandi quantità di gas. Yagi lavorò poi con Kitagawa per sviluppare invece i MOF flessibili, che possono cambiare forma quando contengono un fluido per poi tornare alla forma originale, un po' come farebbe un palloncino quando lo gonfiamo e poi dopo un po' lo sgonfiamo.
Se non avevate mai sentito parlare dei MOF, perché finora sono stati impiegati su scale relativamente piccole, però secondo molti esperti sono dei materiali che potrebbero avere un forte impatto in molti ambiti. Nell'industria elettronica sono usati per trattenere i gas che si liberano durante la produzione dei semiconduttori, mentre ce ne sono di altri tipi che degradano i gas nocivi. Una frontiera per ora molto sperimentale è quella che riguarda l'uso dei MOF per catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera. L'idea è di separarla dal resto e conservarla, stoccarla in altro modo, per esempio sottoterra, riducendo la sua circolazione nell'atmosfera e quindi l'effetto serra. È un processo complicato, ma ve lo siete immaginato, ci sono alcuni impianti sperimentali che lo fanno, però servirà ancora del tempo per capire la validità di questo approccio.
Eh sì, insomma, è molto probabile che se in futuro continuerete ad ascoltarci, ci ritroveremo a parlare in qualche modo dei MOF, magari ricordandoci anche di questa settimana speciale e abbastanza impegnativa per raccontare la scienza.
E Megnetti, anche quest'anno niente Nobel per le scienziate e gli scienziati che hanno scoperto il GLP-1 e hanno sviluppato i farmaci cosiddetti agonisti come la semaglutide, quelli che, come vi abbiamo raccontato diverse volte, stanno rivoluzionando l'approccio terapeutico all'obesità.
E lo so che tu ci speravi, eh?
Per il secondo anno, devo dire, però non demordo.
Vabbè, però se lo dici ogni anno, ovvio che
capito, lo dico perché penso che lo debbano vincere. Anche se temo, Megnetti, che il comitato dei Nobel stia un po' tentennando, perché le persone meritevoli sono più delle tre che potranno riceverlo,
sì,
davvero, perché il premio Nobel lo possono vincere solo tre persone per volta. Tra l'altro c'è anche tutta una storia complicata legata a una di queste scienziate, Svetlana Moisov, che ha effettivamente scoperto il GLP-1 negli anni 80, e però il suo lavoro non è stato riconosciuto fino all'anno scorso, dopo una lunga battaglia legale che lei ha portato avanti. Una storia un po' da film che racconto nel mio libro, Megnetti, Vertigine.
Certo, dentro Vertigine, ecco perché mi ricordava qualcosa. Beh, magari spezzetteranno il Nobel in due annate, chi lo sa. A volte succede, oppure ci mettono una pezza dopo. Comunque, anche se non hanno vinto il Nobel, ve ne parliamo comunque in un certo senso in questa puntata, perché dal 1 ottobre, con l'approvazione del disegno di legge 1483, l'Italia è il primo paese al mondo a riconoscere per legge l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. La legge è anche conosciuta come legge Pella, è così stata raccontata sui giornali da Roberto Pella, che è capogruppo di Forza Italia nella commissione bilancio ed è presidente dell'intergruppo parlamentare che si chiama Obesità, Diabete e Malattie Croniche Non Trasmissibili.
Uno dei cardini di questa nuova legge è il riconoscimento esplicito del diritto delle persone con obesità ad accedere alle prestazioni sanitarie comprese nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. È stato poi istituito con questa legge un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità, dotato di uno stanziamento iniziale di 700.000 euro per il 2025, che salirà a 800.000 l'anno prossimo fino ad arrivare a 1.200.000 euro per il 2027.
E queste risorse saranno destinate a una serie di azioni che vanno dalla promozione dell'attività fisica e di una corretta alimentazione fino dall'infanzia, alla sensibilizzazione dei genitori, al sostegno all'allattamento al seno, all'informazione pubblica tramite farmacie, medici e reti di prossimità, insomma, fare più che altro comunicazione.
La legge Pella stanzia anche 400.000 euro all'anno a partire dal 2025 per attività di formazione e aggiornamento dedicate a studenti universitari, medici di medicina generale, pediatri, personale del Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo è garantire competenze aggiornate nella prevenzione, nella diagnosi e nella gestione clinica dell'obesità, dice la legge.
E per contrastare la diffusione della malattia è previsto anche uno stanziamento permanente di 100.000 euro annui che saranno destinati a delle campagne di informazione, di educazione alimentare e di promozione dell'attività fisica, che saranno poi da attuare in collaborazione con le scuole, con le farmacie, con i medici di base e con gli enti locali.
Era una legge attesa, infatti nel mio libro, quello che citavamo prima, pubblicato poco meno di un mese fa, scrivo che in maniera abbastanza inaspettata nella primavera del 2025 l'onorevole Roberto Pella ha presentato il disegno di legge, quindi parliamo di un qualcosa di relativamente fresco, e però, dicevo, una notizia che, come molte delle questioni che hanno a che fare con tutta questa vicenda legata all'obesità, ha delle luci e delle ombre.
E per capire questi contrasti fra luci e ombre può essere utile leggere la dichiarazione di Iris Zani, che è presidente dell'associazione Amici Obesi e che ha scritto: «Siamo molto soddisfatti di vedere finalmente approvata la legge che riconosce l'obesità come patologia. Abbiamo aspettato a lungo questo momento, è un passo importante verso il superamento dello stigma e della piena tutela dei diritti dei pazienti italiani con obesità». E proprio Zani ha continuato aggiungendo: «Per noi non rappresenta un traguardo, ma l'inizio di un percorso. È ora necessario che le istituzioni competenti si attivino con urgenza per garantire ai pazienti tutele reali e percorsi di cura adeguati. In particolare, attendiamo l'aggiornamento dei LEA con l'inclusione di prestazioni per la diagnosi, la presa in carico e il trattamento dei pazienti con obesità». Insomma, ne mancano ancora dei pezzi.
Sì, se è vero, come dice Zani, che questa legge aiuta a superare lo stigma da sempre legato all'obesità e a farla percepire per quello che è, quindi una malattia, è anche vero che oltre all'aspetto simbolico, per il momento c'è molto poco.
Sì, decisamente poco, perché i soldi stanziati, poco più di 1 milione di euro all'anno, possono sembrare tanti, ovviamente se li senti dire o se li danno personalmente a ciascuno di voi. Ma non sono invece niente se si parla di azioni con un respiro nazionale. Aggiungiamoci poi che quell'altra cifra di 100.000 euro per fare la comunicazione, Insomma, si può spendere per fare forse al massimo uno spot televisivo e non di certo per fare una campagna massiccia di informazione ed educazione sul territorio che sia veramente diffusa.
Inoltre, finché i LEA non saranno aggiornati, non cambierà nulla davvero per le persone con obesità. E come vi abbiamo raccontato in una puntata che vi mettiamo in descrizione, il tema dell'aggiornamento dei LEA è molto caldo e molto complesso da risolvere, non solo per l'obesità, per moltissime altre malattie.
Il tema caldo, però, quello di cui tutti parlano nell'ambiente e che è guardato poi con più speranza dai pazienti, è quello legato ai farmaci come la semaglutide e la tirzepatide, che al momento per i pazienti con obesità sono in fascia C, quindi sono completamente a carico dei pazienti stessi, con costi dell'ordine delle centinaia di euro al mese per fare la terapia.
Sempre nel mio libro scrivo che negli Stati Uniti, dove l'uso di questi farmaci è più diffuso che da noi e dove la sanità è molto meno universalistica che da noi, ci sono state diverse proposte e richieste alla nuova amministrazione di valutare l'inserimento di questi farmaci nei programmi di assicurazione sanitaria federale per le fasce più deboli della popolazione. Qui da noi invece, continuo nel libro, l'eventuale inserimento del trattamento farmacologico per l'obesità nelle prestazioni garantite a tutti i cittadini consentirebbe la cura delle persone meno abbienti, quindi quelle che, stando poi alle statistiche, ne hanno più bisogno. E qui però ci sono i problemi, perché da un lato i critici fanno i conti e dicono che in una situazione di tagli al Servizio Sanitario Nazionale, se usiamo i soldi per questo tipo di cure, dovremmo toglierli ad altro. I favorevoli invece rilanciano dicendo che la riduzione dell'obesità avrebbe come effetto a cascata la riduzione dei costi per la collettività, perché ci sarebbero meno malattie correlate all'obesità da curare.
Concludendo, quindi, la legge è un primo passo per poter lavorare alla rimborsabilità dei nuovi farmaci, però come abbiamo visto tutto questo deve fare i conti con le risorse, che sono poche, tanto per cambiare, e sono poi anche molto contese. Bene Mautino, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma anche alla fine di una delle settimane più impegnative per il Post, la redazione scientifica del Post, quindi il sottoscritto, e ovviamente anche per Ci vuole una scienza, perché raccontare tutti questi Nobel in fretta e furia non è semplice. C'è un po' quel clima da fine delle feste, un po' di sollievo, no?
Un po' di sollievo, quello che dice adesso mi metto il pigiama, divano, copertina, serie TV e faccio la maglia, ecco, quella cosa lì.
E invece no, perché da domani dobbiamo lavorare alla prossima puntata di Ci vuole una scienza. Non ci fermiamo mai, Mautino, no?
Eh già, non ci fermiamo mai, continuiamo a leggere quello che ci scrivete a cicivuoleunascienza@ilpost.it. Non si fermano le notifiche e le possibilità di regalare la puntata, cose che potete scoprire andando sull'app e schiacciando tutti i vari tastini che trovate lì. Spesso ci chiedete informazioni sulla descrizione, perché noi vi diciamo sempre che vi lasciamo i link in descrizione. La descrizione è quel testo che c'è sotto il titolo, dovete scorrere con il dito e vedete del testo e poi vedete anche i link giù in fondo.
La descrizione spiegata bene da Beatrice Mautino. E noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!